8 e 16 minuti di martedì 2 marzo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino, al microfono Simone Spezia, alle 8 e 35 ci prenderemo un momento un po' più leggero e un po' più di memoria collettiva, se vogliamo, perché questa sera, a parte Sanremo, piaccia o non piaccia, è la costruzione di un pezzo dell'identità nazionale. Per esempio, non sono un grande amante di quel tipo di musica, gran parte della musica di Sanremo, però è una componente dell'identità nazionale ed è un modo, se volete, anche per provare a raccontare cosa siamo diventati, come ci siamo trasformati in quest'anno da quel grande momento di leggerezza nel quale ci chiedevamo dov'è Bugo alla pandemia che poi ci ha stravolti fino ad arrivare ad oggi, nel momento nel quale ci troviamo, in quello che potrebbe essere il punto di svolta della pandemia, l'avvio di una grande campagna vaccinale e l'arrivo, sperabilmente, delle dosi di vaccini. I vostri racconti sono benvenuti, di come avete trascorso quest'anno di pandemia, di come lo avete passato, di cosa avete sofferto, di come vi ha cambiati. All'800 24 00 24 o al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. Campagna vaccinale. Direi che possiamo, caro Paolo Mieli, buongiorno, partire proprio da qua.
Campagna vaccinale, grande cambiamento. Era in qualche modo annunciato, ma è stata una sorpresa. So che c'è contraddizione fra le due cose. Ieri il licenziamento in tronco di Domenico Arcuri, la sua sostituzione con una figura militare di tutto rispetto, figliuolo, è il terzo. Prima è stato messo Gabrielli con delega ai servizi segreti, poi Fabrizio Curcio alla protezione civile. Insomma, mi sembra che il piano sia chiaro ed è quello di affrontare come prima questione la pandemia e soprattutto attraverso la campagna dei vaccini, nel senso che potrebbe essere, lo dico come ipotesi, che i vaccini stanno arrivando. Ma non si sa come eravamo impreparati a distribuirli. Comunque, insomma, adesso vedremo, sì. Vedremo perché...
Possiamo, secondo te, considerarlo il vero e proprio inizio del governo Draghi? Quello che è avvenuto ieri, sì, nel sì. Fine settimana e ieri?
Sì, e direi che ha smentito un po' quelle chiacchiere che sembrava che il governo Draghi fosse come... il Conte Quater, perché c'erano stati i sottosegretari. Insomma, è un governo che almeno per questo e anche le altre cose che abbiamo ricordato, il suo atteggiamento nei confronti di Ursula von der Leyen in Europa, molto fermo, insomma, è un governo che parte con idee chiare. Quello che non farò stamattina e che c'è un po' troppo sui giornali, non su tutti, per fortuna, il calcio dell'asino, le sghignazzate su Arcuri, nel senso che Arcuri si è trovato per un anno a gestire una cosa che era difficile da gestire. Casomai, se delle colpe possono essere trovate, a parte quelle giudiziarie, ma lì se la vedranno le indagini, se le mascherine sono state pagate troppo, le siringhe, se quel mediatore Benotti era un furfante, no, insomma, quello lo diranno le inchieste, aspettiamo che lo dicano i tribunali. Ma se qualcosa si può dire è che ci è sembrata, anche a noi che l'abbiamo tallonato giorno per giorno, che fosse stato oberato di troppi incarichi contemporaneamente. A un certo punto sembrava dovesse fare tutto, l'Ilva, qualsiasi cosa doveva fare l'Arcuri, e un eccesso di indulgenza culturale, l'archistar Boeri che doveva fare i padiglioni con le primule, insomma lì invece di guardare al centro dei problemi si è guardato un po' all'ornamento, sì. Insomma, uscirsene con le primule è stata un'uscita infelice, però tutto sommato, insomma, non esce con disonore. E poi ricordati, dai microfoni di Radio 24 mai il calcio dell'asino, sì. mai vietato.
Però posso dirti una cosa, io spero che non sia il calcio dell'asino, però io nei giorni scorsi, guarda, l'imitazione che ha fatto Crozza di Arcuri, tu l'hai sentita, Paolo? No, non l'hai vista,
sentiamola,
sentiamola.
Però scusi, noi avremmo speso fino a 500 milioni per le primule.
Quanto?
500 milioni.
È tanto? È poco?
No.
Si poteva spendere di meno? Certo che sì.
Infatti.
Tenga conto che io la colazione al bar la pago 2800 euro.
Cosa?
È tanto?
Beh.
È poco?
No, ma è tantissimo.
Sì, ma c'è pure la spremuta.
Ma chi se ne frega?
Il barbiere spendo 11.000-12.000 euro.
Ma no.
È tanto? È poco?
È una follia.
Sì, ma me li lavo con lo shampoo.
È tanto, è poco, è stupenda, è stupenda. Questo, spero, questo... spero che non lo prenda come il calcio dell'asino il commissario Arcuri, però era divertente.
Questa è ironia pura, Crozza viene abbonato tutto, è divertente, comunque si volta pagina e adesso, ripeto, ci sono 20 giorni, un mese per vedere almeno la macchina funzionante in maniera a noi comprensibile. Chi oggi ha un brutto contraccolpo è il segretario del PD Zingaretti, passo a un altro tema, perché ieri, ti ricordi, avevo previsto che ci sarebbero stati sondaggi che dicevano, è ovvio, no? Con Conte leader il Movimento 5 Stelle si rialza e il PD fa la parte di quello che cede i voti. Beh, insomma, questo sondaggio invece di venire una settimana dopo è venuto il giorno stesso, forse l'ho commissionato io involontariamente la mattina. Ed è stato più clamoroso di quello che io potessi immaginare, nel senso che il Movimento 5 Stelle balza, l'ha fatto vedere ieri sera il TG di Enrico Mentana, balza oltre, ben oltre il 20% e tallona la Lega, che si flette di poco, mentre il PD andrebbe ben sotto il 15%, al 14,3%, e praticamente cederebbe tutti i suoi voti. Non ti dico che tempesta che ha scatenato quando è stato reso noto ieri sera alle 8 di sera, ma qualche indiscrezione circolava già da prima, che ha scatenato nel PD, anche perché il PD si stava dando da fare per portare... si sta dando da fare per portare, come abbiamo detto nei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle all'interno della famiglia dei socialisti europei. Carlo Calenda ha detto, beh, se arrivano i cosi esco io, perché se arrivano i 5 Stelle ce li portate anche qua. E le smorfie, Zingaretti ha detto subito, ma no, le primarie, il congresso lo faremo nel 2023, sì. Insomma è un termine molto lontano. E poi in modo minaccioso ha detto ai suoi avversari interni, che sono i sindaci, capi di regione, gli ha detto guardate che io conservo i vostri messaggi sul telefonino di quando ho fatto l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, che erano tutti messaggi incoraggianti, se continuate a rompere le scatole, il sottinteso era li tiro fuori e vi faccio vedere io quello che... Chi se la passa bene nel PD è chi esce per andare a prendere incarichi pubblici.
Sì. Pensi Marco a Minniti,
Beh, certo, ha preso un posto di rilievo nella Leonardo, ma ti ricorderai nei giorni, nelle settimane precedenti c'era stato Pistelli che era andato all'ENI, Padoan a Unicredit. Insomma, veramente se avessi un amico che vuole mettersi in politica, direi il PD è rischioso, puoi andare con il PD perché è in un momento difficile, però l'uscita è fantastica, cioè è l'unico partito da cui si esce con trattamenti d'oro, sia nel senso delle remunerazioni, e non è quello il punto, ma nel senso di tutto rispetto, cioè si passa nello Stato e soprattutto la cosa magnifica in Italia è che non c'è quello che c'è in America, il cooling off, cioè quella specie di periodo di riposo cautelare, vuol dire cooling off, di decantazione fra la politica e l'assunzione di incarichi pubblici. Cioè in Italia la cosa veramente meravigliosa è che si passa, cioè prima prendi l'incarico pubblico e poi semmai se proprio occorre ti dimetti da deputato. È veramente, questa è una garanzia che dà il PD ai suoi dirigenti, il cambio di casacca, tutti ironizzano i giornali, il Foglio dice che dalle porte girevoli bisognerebbe chiamarlo le caste girevoli, fa un editoriale su le caste girevoli ed è una super pacca.
Senti, Paolo, ti vorrei portare a proposito di navigazione del governo su un tema che troviamo un po' sparso in giro, ma senza che se ne arrivi ad una, ed è il tema dell'immigrazione. Segnala agli ascoltatori che c'è la Sea Watch in mare con 363 migranti a bordo, che ha chiesto di un porto sicuro, di approdare o in Italia o a Malta. Ed è una delle prove che aspetta questo nuovo esecutivo, come vogliamo chiamarlo, Lamorgese Salvini, sul fronte dell'immigrazione, perché sì, è problematica, sì, la cosa.
Come avrei visto, a Lampedusa sono arrivati anche 400 sbarche in pochissime ore, dal 1 gennaio al 1 marzo oltre 5.000 arriva, 5.033 per l'esattezza. Insomma, c'è una strana anticipazione, forse sarà per il tempo clemente, del fenomeno migranti, e purtroppo, sottolineo purtroppo, questo coincide con l'esplosione di un grande scandalo, perché la procura di Ragusa ha accusato una nave di queste che portano riparo delle ONG di aver preso dei soldi, un'ingente somma, dice tra virgolette, perché mi rifaccio agli atti giudiziari della procura di Ragusa, per aver traghettato dei migranti sulla mare Ionio. Uno degli imputati è un personaggio celeberrimo di queste avventure, di queste imprese, fin dai tempi del G8 di Genova, cioè del 2001, Luca Casarini, che come difesa, anche questo lo cito fra virgolette, dice: sono soltanto parole, perché sono state intercettate delle telefonate, non hanno trovato i soldi. Ora mi sembra una difesa un po', io non la userei, ecco, perché non hanno trovato i soldi, lo dicono in genere quelli che sfidano l'autorità giudiziaria
a trovarli, a trovarli.
E mi sembra incauta come difesa, però lascio a Casarini questa storia, ma vedrai che avrà un seguito, come avrà un seguito la storia, passiamo agli esteri perché possiamo parlare solo d'Italia, di Sarkozy che è finito nei guai. Come io vorrei ricordarlo, nel 2011 finì un suo illustre predecessore Jacques Chirac, condanne per un affare di corruzione, ma anche qui, come ha fatto per Casarini, mi hanno lasciato perplesso delle interviste che sono state rilasciate dalla moglie Carla Bruni e addirittura dalla suocera Marisa Bruni Tedeschi. Allora, Marisa Bruni Tedeschi dice: non mi sembra che abbia commesso un reato pazzesco, è stata una leggerezza, la sua passione per la politica è travolgente, suggerimento a chi dovesse passare dei guai, o comunque chi può mettere in conto di passare dei guai, chiedete alle mogli, alle suocere, ai parenti prossimi di non farsi intervistare. Perché l'innocentismo della moglie non è che sia un grande argomento, fa fare brutta figura, non aiuta la causa, meglio un silenzio sdegnato, casomai una lacrima della moglie e della suocera, che parole. Nicolà è forte, saprà reagire, questa storia è solo una vendetta, è un complotto per fermare, non lasciate perdere, insomma sono affari enormi.
Sì. Da dire che lo difendono anche pezzi del suo partito politico, del suo ex partito politico. Paolo, siamo quasi in chiusura, hai altri elementi da segnalare?
Sì, visto che stiamo parlando, mi è venuto per coincidenza, ci sono cose che riguardano le donne. Uno, gli insulti alla Meloni di quel professor Gozzini, te lo ricorderai, a Controradio, certo. Una radio, si è dimesso il direttore Raffaele Palumbo, mentre se la sta cavando Giorgio von Straten, erano i tre, Gozzini e von Straten, che avevano partecipato a quel dibattito e che aveva fatto sorrisini, ammiccamenti a Gozzini, Giorgio von Straten, perché è protetto dal PD, hanno chiesto le sue dimissioni da presidente della fondazione Alinari, ma la copertura del PD anche in questo serve, il PD, oltre che Minniti, Pistelli, Padoan, è fortissimo. Poi A proposito di Code di Donne, c'è una notizia bomba, so che a te farà sorridere, ma nell'esercito americano ci sono delle norme rigidissime in tema di grooming policy, cioè di cura dell'aspetto. Invece, su pressione delle soldatesse afroamericane, verrà introdotto la possibilità uso smalto, rossetto, acconciature le più stravaganti, treccine, tutto si può fare. E passando a una cosa serissima, scusami, prima
sì,
di
prego,
chiudere,
certo, come no, come
un
no.
Balzo sulla sedia. Sul Riformista c'è un articolo saggio di Lea Melandri, che è una persona importantissima nella storia del femminismo italiano, ha 80, quasi 80 anni, è presidente della Libera Università delle Donne, insomma è stata praticamente la fondatrice e l'ideologa del movimento femminista, che dice a proposito dei femminicidi che ci sono delle assurdità, c'è addirittura chi invoca la pena capitale, sono tutte stupidaggini, e poi dice questa cosa che aveva già scritto, ma a vederla così stampata: ragionare sulla complicità delle donne non significa colpevolizzarle. Capire da dove ha origine la violenza, non dovremmo stancarci di ripeterlo, non significa giustificare e non riconoscere la responsabilità individuale. Sono parole che in merito a questo dibattito sono un'autentica bomba. Sì. Complimenti a Leo Camelandi, vedi, quando si arriva a 80 anni si trova un coraggio che altri ventenni, trentenni, cinquantenni non hanno.
Ed è un tema di dibattito interessante. Oh, ti segnalo, ci scrive un ascoltatore, anche Maurizio Martina si è accomodato bene a proposito di Partito Democratico, in effetti, vice direttore generale della FAO.
Alla FAO. Lo so. Ma no, l'elenco sarebbe lungo,
sterminato,
cioè, si accomodano tutti. Però dico che lettori, che ascoltatori
sono
molto
attenti. Caro Paolo, ci sentiamo domani. Buona giornata, grazie.
Ciao.
Ed eccoci qua, come vi dicevo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi ci prendiamo la giornata con un filo più di leggerezza, pur tenendo presente, e nemmeno troppo sullo sfondo, tutto quello che sta succedendo in Italia, il cambio della guardia al vertice della gestione della struttura Covid, questa campagna vaccinale che stenta con tutti i racconti che abbiamo messo dentro, le regioni che tengono da parte le dosi, l'avanzata del virus e sempre più zone d'Italia che diventano arancione scuro con questa battaglia che si sta svolgendo intorno alla scuola. E ci prendiamo un attimo di leggerezza, o più che un attimo di leggerezza direi un attimo di riflessione un po' più ampia e un po' più lunga su quest'anno che abbiamo attraversato. Come si diceva, l'anno scorso eravamo a Dov'è Bugo, per quelli che seguono Sanremo, e poi ci siamo ritrovati quasi improvvisamente immersi nella pandemia. È un modo quello di oggi, quello di parlare di Sanremo, anche di raccontare un po' come siamo cambiati in quest'anno, che cosa ci è successo, come sono andate le cose in un Sanremo che, come ha detto Fiorello nelle scorse ore nella conferenza stampa di presentazione, dice: comunque vada, resterà nella storia questo Sanremo, perché è un Sanremo senza pubblico, annesse e connesse tutte le polemiche sulla presenza del pubblico, che, come sapete, il ministro Franceschini si è schierato apertamente contro, ne abbiamo dibattuto anche da questi microfoni. Il clima che si respira innanzitutto con la nostra Marta Cagnola, inviata a Sanremo tra i pochi fortunati, per chi ama ovviamente il festival, ad assistere. Cara Marta, eccoci.
Eccoci qua, Simone, ciao. Devo dire, pochi fortunati, anche con la responsabilità poi di raccontarlo anche per gli altri, perché da 1271 inviati siamo scesi a 64. Quindi, insomma, questo fa capire come questo festival sia ridotto, protetto, letto, siamo rinchiusi in una bolla, non abbiamo contatto con gli artisti, non abbiamo un contatto solo tra di noi, facciamo un tampone ogni 72 ore, insomma è un festival con grandissime misure di sicurezza.
E questo è come ovvio che sia. Allora, il vostro racconto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, anche se no, anche se questo Sanremo non lo vedrete, se lo vedrete, come la pensate, se poi si apre sempre il punto, no? Se è una rappresentazione, un pezzo del racconto della nostra identità nazionale. 800 24 0024 se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio. Riccardo Bocca, giornalista, critico televisivo e tante altre cose. Riccardo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Allora, qual è la tua lettura di questo Sanremo a un anno di distanza da quell'ultimo momento di leggerezza?
Sanremo aveva una caratteristica meravigliosa, che era quello del rumore che produceva, e di essere una rappresentazione, un momento di euforia collettiva un po' sgangherata, che coinvolgeva non soltanto quello che era il momento topico dell'esibizione, ma al contrario, coinvolgeva una cittadina intanto intera fuori, diventava un momento di paradossi, di ironia. Purtroppo siamo arrivati a uno dei momenti più bassi della mia carriera personale, di dover difendere a prescindere il Festival di Sanremo e di raccontarlo e di volerlo in questo momento, proprio perché questo rumore non esiste più. Non esiste, anzi è silenzioso questo festival, ed esploderà all'interno della rappresentazione di questo silenzio, che sarà l'assenza di pubblico. Io ieri ho avuto un contatto con Fiorello, di cui non vi dirò nulla perché questa è una mia partecipazione gratuita e quindi non si può,
sì.
A parte gli scherzi, e lui appunto è molto tranquillo, proprio perché sente la responsabilità di trasmettere direttamente dal palco quella che è un'euforia, un entusiasmo, un'allegria che cade nel silenzio di un anno pandemico, di sopravvissuti noi tutti alla paura, alla solitudine, ma ancora completamente immersi in questo clima. E quindi da qui si parte e da qui si arriva all'interno di una realtà che diventa strettamente televisiva e social, ricordiamocelo, perché questo poi sarà il gioco: fare finta per qualche sera di non essere all'interno di un dramma collettivo e di potersi permettere il lusso di scherzare, di ironizzare. Ieri mi hanno scritto in tanti: speriamo che ci siano tante canzoni brutte per poterle prendere in giro. Ecco, questa è la sintesi.
La chiave alla fine. 800 24 0024 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, e sentiamo un paio delle vostre voci.
Lo scorso Sanremo, mentre guardavo Ugo che veniva preso a male parole da Morgan, ero uno studente universitario. Questo nuovo Sanremo mi vede medico abilitato, appena trasferito nella casa nuova con la mia compagna, comprata la macchina, contratto. Direi che per me quest'anno è andato bene.
Ma quale momento leggero il Festival di Sanremo del 2020? Ma il dramma di Morgan che si gira e chiede dov'è Bugo? Non se lo ricorda nessuno.
Certo, ce lo ricordiamo tutti, quindi non è stato un momento leggero, è stato il momento del dramma di Morgan e Bugo. Però scherzi a parte, se volete anche raccontarci, perché ripeto, poi è sempre anche un momento, un rito collettivo, un momento collettivo per fare il punto su come è andato quest'anno, e quindi se ce lo volete raccontare ci siamo, con piacere, con i nostri numeri. Marta, le tue sensazioni appunto, come un po' sulla scorta quel che ci diceva Riccardo.
Sì, Riccardo giustamente diceva il silenzio e lo spettacolo che ci dà la sensazione di una normalità, sospendendoci per qualche ora dalla realtà, che poi è un po' la funzione dello spettacolo da qualche secolo, anzi millennio a questa parte. Io vi posso dire che la città di Sanremo la mattina è una cittadina normale, piuttosto vivace, con le persone in giro, con i bar e i ristoranti aperti, ma sembra la Sanremo quotidiana, non certo dei giorni del festival. La sera è completamente deserta. Ieri sera sono uscita alle 7:30, quindi non tardissimo, dalla sala stampa e Sanremo sembrava notturna. Ecco, io penso che da questa sera, in tutto questo silenzio attorno, e fa impressione pensare che l'anno scorso abbia vinto Fai Rumore e quest'anno si partirà con Fai Rumore, credo che sarà un certo brivido, in tutto questo silenzio attorno la vita saranno quelle ore di spettacolo e quindi quella è la funzione principe dello spettacolo. Non voglio andare a recuperare il principio della catarsi e andare ai nostri ricordi liceali, però certo lo spettacolo che ci allontana per qualche ora dalla realtà e che fa vivere qualcosa di diverso, di consolatorio, ci fa sognare, beh, sarà importante.
Sì, scrive un ascoltatore, scrive Stefano, dice Sanremo è come l'orchestra del Titanic, i problemi sono altri e ci si distrae con la musica, non so se sia negativo o positivo, però nella chiave di lettura che ci mette Marta Cagnola mi sembra che la chiave sia esattamente questa. Riccardo, cosa dici?
No, io dico che vorrei sottolineare l'assenza di un elemento comico fondamentale che a cui dovrà sopperire Fiorello, cioè il pubblico presente tipicamente nella sala, personaggi degli anni veramente del Novecento che comparivano, queste figure che poi non rappresentavano realmente quello che era il pubblico, figurarsi teatrale che va normalmente negli eventi, ma al contrario era parte dello spettacolo e dico di più, le prime file occupate da assessori, assessorini, sindaci, personaggi televisivi che ci tenevano, per cui non essere in prima fila ma in seconda era un caso di dolore, di lutto da elaborare poi nel corso dell'anno. Ecco, tutto questo con cui si poteva giocare non esiste e diventa invece la sfida, esattamente questo, no? Cioè il contrasto brutale tra il mondo della realtà che in qualche modo è fatta di partecipazione, di presenze, di presenzialismi, e invece l'assenza che diventa l'ostacolo da superare. Anche perché poi, voglio dire, quest'anno io sono rimasto molto colpito dalla scelta che è stata fatta degli artisti. La mia posizione da sempre è che la musica non sia realmente la vera protagonista del Festival di Sanremo, ma che sia il tramite per poi costruire un evento popolare. E va benissimo che sia così. Ma quest'anno apparentemente c'è una grandissima scelta, anche con personaggi che a me piacciono molto, per esempio il rappresentante di Lista, ma anche, come dire, andiamo dai Maneskin a Orietta Berti, c'è di tutto, e però leggendo i testi vediamo due caratteristiche che uniscono tutto questo e che lo rendono veramente molto popolare.
Non mi ricordo chi scherzava su questa variabilità dicendo che sembra l'attuale maggioranza di governo, non è male però.
Sì, è vero, però anche esattamente come l'attuale maggioranza di governo, l'attuale maggioranza di governo è unita da un dato, cioè cercare di accaparrarsi 209 milioni di euro, miliardi che arriveranno dall'Europa, e questo è il grande interesse dei partiti. E dall'altra parte, qui invece c'è un'altra cosa, c'è lo spirito commerciale dei tempi, cioè che tu sia, se leggo i testi della rappresentante di Lista, ripeto, mi piace molto, che cantano io corro e poi corro, piango e poi piango, amare senza avere tanto, urlare dopo avere pianto, parlare senza dire niente, e arrivo a Orietta Berti, c'è la capacità commerciale di raccontare l'amore, l'amore alla fine.
Ecco qua. Ma alla fine è quello. Ivano dalla provincia di Treviso, certo. Ivano, buongiorno, eccoci.
Salve, buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione.
Grazie. Prego.
Allora, due considerazioni. Una, il confronto tra un Sanremo senza pubblico e quello che abbiamo visto l'anno scorso. Soprattutto mi è rimasto impresso l'intervento di Ricchi e poi il pubblico che si alzava un po' anche fuori dagli schemi, si abbracciava. Quindi si apre una grande ferita, perché ovviamente è quello che stiamo vivendo adesso, quindi teatri vuoti eccetera, quindi effettivamente si apre una ferita su quello che è successo. Poi una considerazione, come diceva lei, in merito a questo anno di pandemia, per esempio, personalmente un anno di smart working e quindi un anno di colleghi lasciati in disparte, colleghi persi, contatti con il mondo del lavoro perso, quindi effettivamente abbastanza duretta come situazione, diciamo, volevo sottolineare questi due contrasti.
Sì, sì. Un po' appunto le immagini dell'anno scorso sono immagini completamente diverse ed è il grande punto, cara Marta Cagnola, che è stata la base anche della discussione politica delle ultime settimane, con qualche perplessità, se vogliamo, anche a fronte di un ministro per i beni culturali che la settimana prima fa la battaglia contro Sanremo con il pubblico e la settimana dopo fa un'intervista per dire che si prepara a riaprire i teatri, un po', no? Quasi un po' paradossale.
Sì, sai già cosa ne penso, nel senso che abbiamo parlato di quell'interpretazione molto ardita del DPCM per cui Sanremo da spettacolo televisivo, come si è visto che era diventato improvvisamente uno spettacolo teatrale, secondo me per blandire il popolo dei teatri. Una settimana dopo ha detto riapriremo, mentre si invocavano nuove restrizioni. Io la trovo una situazione un po' assurda, ma soprattutto mi sembra un po' discutibile il fatto che il ministro non abbia mai chiamato Amadeus. Ecco, secondo me una telefonata ad Amadeus forse ci stava. Comunque ha detto una cosa interessante Ivano, ha parlato l'anno scorso del momento di grande comunicazione tra artisti e pubblico, che è stato quel momento della reunion dei ricchi e poveri. Quest'anno ci saranno Fausto Leali, Gigliola Cinquetti, che canteranno i loro grandi successi, ci sarà Umberto Tozzi, cioè ci sono questi artisti popolari che in una condizione normale farebbero così ballare e liberare così, no? I nostri istinti più gioiosi mischiati ai ricordi del passato. Quest'anno lo faremo nelle case, sul divano, sentendo gli amici in videochiamata. Ho sentito molti amici che si fanno le videochiamate perché non si potranno nemmeno fare i gruppi d'ascolto. Ed è una cosa così, una cosa che fa pensare. Però
volendoci anche Clubhouse, volendoci.
Quest'anno, secondo me, Clubhouse. Io sto passando il tempo a purtroppo a dire di no a inviti su stanze di Clubhouse perché io sarò chiusa in sala stampa. Però Sanremo è una parte della storia d'Italia, cioè è giusto che nel racconto dei 71 anni di Sanremo si racconti anche questa fase della storia d'Italia, una storia piccola però che racconta tutti i momenti.
Riccardo Bocca, ti vorrei coinvolgere su questo. Allora, dato che stanno arrivando ovviamente molti messaggi di ascoltatori che dicono ma anche voi parlate di Sanremo, ma basta, c'è una sorta di... c'è questa sorta di disprezzo, no? Che poi un ascoltatore riassume bene, dice: Sanremo è come il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la d'Ursula, De Filippi, non li guarda nessuno, poi il giorno dopo fanno il 40%. Però al di là di questo, che è il ragionamento generale, come rispondere? Come risponderesti a queste? Perché da critico musicale per anni di queste obiezioni ne avrai sentite a migliaia.
Allora, il Festival di Sanremo genera feticismo, ok? Allora, è un momento in cui tutti sentono il bisogno di dire la propria, di dissentire e di sentirsi protagonisti di qualcosa che riunisce la collettività. Quindi ben venga tutto questo. È un momento di espressione talmente superficiale, talmente inutile. E di questo momento, in questo momento, l'inutilità è un valore fondamentale, esattamente come la leggerezza. Quindi il disinteresse profondo non soltanto che genera questo tipo di commenti, e non lo dico in chiave critica cattiva, proprio chiunque dica qualunque cosa, la cosa fondamentale, anche perché ci sono dei punti topici, scatenatevi, mi raccomando, il caso antropologico dell'invito di Barbara Palombelli. Io voglio che i migliori psichiatri d'Italia si esprimano su questo tema. Perché Barbara Palombelli, per esempio? Oppure ci sono tantissimi altri elementi su cui riflettere, no? Il rapporto, adesso sui vestiti ci sarà da discutere, su qualunque cosa, tutto ciò è totalmente inutile. Per fortuna, perché in questo momento i temi del reale sono talmente tecnici e talmente ancora coperti da nebbie che lo spettacolo vero, profondo, intimo e indispensabile in questo momento è proprio quello dell'autorappresentazione di se stessi all'interno di uno scenario squassato come quello di Sanremo, dove addirittura hanno tolto il pubblico, e ci tengo, io l'ho detto più volte, questa ipocrisia profonda di considerare all'improvviso Sanremo come uno spettacolo teatrale. E soprattutto, guardavo l'altra sera, Maria De Filippi fa gli spettacoli con il pubblico, per esempio.
Ma guarda, è un tema che abbiamo tra l'altro già affrontato qua.
È un tema politico alla fine.
Enrico da Milano, buongiorno Enrico.
Sì, buongiorno. Io volevo fare una semplicissima domanda. Col senza pubblico Sanremo è come gli stadi senza pubblico, perciò qualche cantante sarà più avvantaggiato, perlomeno ci sarà meno influenza su certi cantanti?
Ah, guarda, questa non è male come domanda, eh. Marta Cagnola, che dici secondo te?
Allora, io ho visto ieri, ho seguito le prove generali, ho visto come è fatta la scenografia. Il cantante ha di fronte l'orchestra e in realtà durante l'esibizione non si accorge dell'assenza del pubblico, che è molto lontano. Per quanto riguarda invece il risultato, comunque quello arriva tramite televoto, quindi non credo.
Però non hai lo scroscio degli applausi, cioè non hai il pubblico in sala che ti orienta, che rischia di orientarti perché magari gli piace particolarmente un pezzo, e quindi è successo in passato, no? Che
non,
ci si alzasse in piedi, no?
Sì, non hai l'applauso alla fine. Ci sono degli applausi, diciamo, finti, tra virgolette, perlomeno così sono stati provati in prova generale.
No, ma che tristezza.
Sull'annuncio. No, in realtà è sull'annuncio del cantante. Quindi devo dire, io che sono molto critica su questa cosa, è stato fatto in maniera molto discreta, solo come un arrangiamento dell'orchestra. Io avevo fatto la mia proposta, Amadeus, che gli avevo lanciato sabato scorso, ed era: mandate gli applausi registrati delle scorse edizioni, cioè, no, gli applausi di repertorio, ma anche quelli degli anni 80 con Mario Merola nel pubblico, tanto il pubblico dell'Ariston è più o meno sempre lo stesso, e quindi gli ho detto mandate dei filmati d'epoca con gli spettacoli, sarebbe stato, con gli applausi sarebbe stato divertente.
Angelo dalla Spezia, buongiorno.
Buongiorno, ma guarda, io ascoltando tutta la trasmissione devo dire che sono profondamente disgustato e indignato. Qui
da
si
cosa?
Sta preoccupando
dal
problema che ci possono essere applausi del fatto che Sanremo questo, quest'altro, ma chi paga tutta sta storia qui? Chi paga il mezzo milione di cachet ad Amadeus? Chi paga i 300.000 euro più o meno di Sciorello? Non so quando prende Ibrahimovic. Chi paga?
Angelo, guardi, glielo dico io genericamente inteso. Gli investitori pubblicitari, ma per informazioni più precise mi rivolgo appunto a Riccardo Bocca e Marta Cagnola, perché poi qua noi l'abbiamo lasciato un po' da parte, però qua si parla. Quando parliamo di Sanremo, l'abbiamo lasciato un po' da parte, però parliamo anche di un'azienda che è il Festival di Sanremo stesso, che fattura parecchio denaro, e parliamo di un'industria musicale che da Sanremo parte. Riccardo Bocca.
Allora, intanto saluto anche l'ascoltatore Angelo, che parte da un'indignazione che è quella dettata intanto dalla buona fede e secondo dalla non conoscenza. Perché le stime dicono che quest'anno il festival potrebbe valere circa 40 milioni di euro, da cui vanno sottratti circa 15 di spese. Questi sono i dati che sono a disposizione oggi. Quindi è un grande guadagno per un'azienda pubblica, altrimenti, caro Angelo, puoi immaginare, capisce perché l'hanno voluto fare fortemente, proprio per due ragioni. La prima è quella di rimarcare l'identità di un'azienda pubblica e di rimarcare la presenza in un momento in cui l'assenza è proprio dettata da tante cose che stanno attorno alla nostra vita quotidiana, e dall'altra parte invece quella di mettere fieno in cascina. Quindi è giusto entusiasmarsi e sentire la necessità che non vengano spesi soldi inutilmente, è altrettanto giusto informarsi.
Sì, ed è Marta Cagnola, chiudere anche, l'abbiamo lasciato un po' da parte, però un argomento serissimo ovviamente, c'è anche il lancio che rappresenta per la stagione dell'industria musicale, come si diceva.
Sì, allora in una stagione in cui non si sa quando ripartiranno i live, oltre al fatto che appunto Sanremo porta molti soldi, cioè non spende i soldi del canone ma aggiunge soldi al canone, ci sono 26 più 8 progetti discografici che in un qualche modo in assenza di musica dal vivo possono ripartire. Per l'industria discografica questo è molto importante.
Grazie Marta Cagnola, grazie Riccardo Bocca per essere stati con noi, chiedo scusa a Paolo e a tutti gli altri che non sono riuscito a far intervenire, se volete seguirci lo sapete, i nostri canali social sono Instagram 24 Mattino, Facebook 24 Mattino, ho promesso che poi, cioè, oggi ne abbiamo parlato, lo dico agli ascoltatori un po' delusi che dicono no, ma come parlate di Sanremo, oggi ne abbiamo parlato, magari vedremo se poi ci torneremo nei prossimi giorni, ma magari su singole cose, su singoli elementi, però insomma, poi domani torniamo alla nostra consueta, alla nostra routine per così dire. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera sempre in redazione, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Ci risentiamo domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.